sono adulti. Questo, o a sentire parlare di questo. Corso da altri corsi. Quanto perché questo può essere l'indice di un desiderio di comprendere di più la propria identità. E non solo l'identità in astratto, ma l'identità delle cose che si fanno. Quindi ci sembra importante che il lavoro che iniziamo oggi sia la ripresa di questa memoria cristiana che definisce il cristiano. E questo è quello che ci ha invogliato ancora di più a scegliere il tema dell'Eucaristia come tema del corso di catechesi di quest'anno. Ma c'è un secondo motivo che dice della scelta dei relatori e dei temi con cui abbiamo voluto trattare di questo tema. Ed è che un corso di catechesi come questo può aiutarci a comprendere la tradizione da cui proveniamo. Cioè come il mistero di Cristo nella storia, lungo i secoli, si è detto e si è espresso. E questo è tanto più importante quanto meno noi conosciamo la tradizione di cui siamo parte, o quanto poco la cultura di oggi ci fa conoscere la tradizione di cui siamo parte. Molte volte, non accorgendoci di questo, non riusciamo neanche nemmeno a sentirci qualcosa, ad essere qualcosa dentro la società. Quindi non è un corso di teologia, se passi la parola, come per parlare di alcune cose, per istruirci su alcune cose, molto di più un corso di catechesi per introdurci nel mistero di Cristo. Crediamo che questa sia la catechesi. E che questo sia lo spunto più importante per cui degli adulti si radunino e diano del tempo perdendo delle sere, usando delle sere, per approfondire questa loro coscienza. L'ho già detto, faremo in 7 serate e abbiamo invitato 3 padri, 3 maestri nella fede della Chiesa di Milano, Monsignor Saldarini, che è con noi questa sera e sarà la prossima volta, Monsignor Ino Sbiffi e Monsignor Giacomo Biffi. Iniziamo questa sera, le prime 2 lezioni che Monsignor Saldarini terrà sono di carattere biblico e quella di questa sera sarà sull'ultima cena. Chi è Monsignor Saldarini? Molti lo conoscono. È prevosto di San Babila, è preside della sezione catechistica dell'Istituto Regionale Lombardo di Pastorale, ed è docente di Sacra Scrittura all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, oltre ad essere assistente di molte associazioni. Lascio quindi la parola a Monsignor Saldarini.
Tra queste associazioni ci sono anche gli anziani del lavoro, a cui spero di appartenere anch'io, visto che sono anziano e mi fanno anche lavorare. Vorrei, iniziando questa conversazione, proporre 3 osservazioni a mo' di premessa che permettono di collocarci correttamente all'interno di quanto cercherò di fare. Innanzitutto mi permetterei di ricordare come il discorso non si estenda a tutti i testi eucaristici del Nuovo Testamento, ma si limiti stasera ai testi della istituzione dell'Eucaristia. E precisamente a quelle pagine che avete in mano. Vorrei allora invitare a tenere costantemente sotto gli occhi il foglio, perché noi lavoreremo su questi testi. Il taglio, ecco la seconda osservazione, vuole restare esegetico, nell'intento precisamente di raggiungere obiettivamente il senso del testo, attraverso la ricerca delle fonti, attraverso la determinazione del loro carattere, attraverso la possibilità di raggiungerne il valore storico e poi coglierne così la portata teologica. lavoro esegetico a quest'ora non è molto raccomandabile, probabilmente, perché è un pochino impegnativo, magari anche pesante, ma io sono convinto che, nonostante tutto, insieme saremo capaci di sopportarlo. O comunque ne abbiamo certamente tutte le possibilità. L'ultima osservazione, che è soltanto una indicazione di metodo, che resta come dichiarata, anche se non sviluppata, ma che non dovrebbe essere dimenticata e che potrà essere utilizzata da ciascuno in una rilettura successiva di questi testi, è che tutte le narrazioni sull'istituzione eucaristica si collocano all'interno della più grande narrazione della passione di Gesù. Questo è un dato costante di tutta la documentazione a nostra disposizione, il che significa allora che per poter capire in pienezza il vero profondo significato dei gesti e delle parole di Gesù sul pane e sul vino all'interno di una cena pasquale ebraica, bisognerà mantenerli in costante riferimento con la passione e morte, perché questo è un dato inequivocabile dei testi. Allora, supponendo la lettura, ma sperando appunto che mentre espongo ciascuno di voi rifaccia la lettura dei testi, cominciamo con il verificare il significato di questi testi attraverso la loro caratteristica letteraria. Siamo di fronte a quattro testi, o a quattro narrazioni, che appunto giustamente alcuni studiosi hanno intitolato, per quel riferimento alla passione di cui dicevo, la passione sacramentale del Nuovo Testamento. E si tratta di quattro redazioni che, se le leggete appunto come può avvenire qui sinotticamente, cioè con un solo colpo d'occhio una a fianco all'altra, si presentano nel contempo molto simili e anche notevolmente diversi. Niente di strano, è uno dei tanti casi del cosiddetto fenomeno sinottico che caratterizza i Vangeli su Gesù, specialmente i primi tre. Cosicché la lettura dei Vangeli dovrebbe essere fatta separatamente e sinotticamente nel medesimo tempo. Noi non facciamo la lettura separata, mi dispiace, perché ciascuno di questi testi ha una sua ricchezza particolare. Ognuno può farla personalmente, ci sono i commenti a questo proposito, sono anche molti, abbondanti e anche seri. Anche su questo tema specifico dei testi eucaristici abbiamo anche sul mercato italiano ormai dei libri molto interessanti e molto validi, tra cui per esempio rimane certamente eccellente quello di Monsignor Galbiati sull'Eucaristia, pubblicato da Iacabuc nel 1968, e anche se recentemente Galbiati per il Congresso Eucaristico ha pubblicato un catechismo biblico sull'Eucaristia, quel volume rimane ugualmente eccellente, eccede questo ultimo catechismo biblico. E lì Galbiati presenta appunto l'analisi dei singoli testi presi separatamente. E lì allora è possibile cogliere il messaggio originale di ciascuno. Sarebbe bellissimo, per esempio, fare una meditazione su Luca 22, proprio in riferimento all'Eucaristia, perché Luca la legge in un certo quadro generale, in riferimento a certi problemi concreti di esistenza della sua Chiesa, una Chiesa che conosce i tradimenti, una Chiesa che conosce le liti per i primi posti, per il prestigio, per l'affermazione del potere, una Chiesa che soffre l'angoscia dell'agonia, della tentazione e così via. E l'Eucaristia è vista da Luca proprio in riferimento a queste esigenze concrete con cui la Chiesa si scontra nella realtà della sua vita quotidiana. Noi invece adesso cerchiamo di fare piuttosto una critica letteraria sui testi letti insieme, proprio perché la contemporanea presenza di concordanze e di discordanze ci permetterà di raggiungere la fonte originaria, perché il problema è qui. Questi testi che noi leggiamo sono la relazione cronistica delle parole e dei gesti di Cristo o sono già una interpretazione di queste parole e di questi gesti? E come possiamo nel caso arrivare fino al gesto e alla parola autentica, originale di Gesù? Proprio la presenza di concordanze e di discordanze nella redazione dimostra appunto che su queste pagine scritte ha operato l'influenza vitale della catechesi. Queste pagine sono trascrizione di catechesi eucaristica, non tanto cronaca di ciò che Gesù ha compiuto. E sono certamente anche il risultato dell'influenza delle celebrazioni liturgiche delle varie comunità credenti primitive. Allora, a livello di lettura attuale, il primo livello che noi incontriamo leggendo queste pagine, noi non incontriamo direttamente Gesù, ma incontriamo la Chiesa che predica l'Eucaristia. E più esattamente incontriamo la Chiesa che celebra l'Eucaristia. E questo tra l'altro è molto bello, perché ci permette non soltanto di conoscere nel caso Gesù, i suoi gesti, le sue parole, ma ci permette di conoscere anche come questi gesti, queste parole sono state capite, recepite, tradotte, attualizzate, realizzate, annunciate, vissute, cultualizzate dalla Chiesa, dalla comunità vivente. E questo illumina tutto un tipo di rapporto creativo, attivo, nei riguardi di Gesù, della sua storia, del quale forse noi comunità contemporanee siamo meno avvertite. Nello stesso tempo è abbastanza facile vedere come queste quattro redazioni non costituiscono quattro fonti indipendenti, ma sono appaiate a due, ecco, facendo il confronto, naturalmente si dovrebbe farlo con estrema accuratezza, con attenzione sul testo originale greco, gli studiosi appunto fanno questo lavoro, a ciascuno il suo lavoro, ecco, si rileverebbe come Matteo va d'accordo con Marco e Luca va d'accordo con Paolo. Allora abbiamo due filoni, o due tradizioni, una che potremmo chiamare paolina lucana e l'altro marciana matteana. Alla fine, proprio attraverso un lavoro di critica all'interno di questi due filoni, sarà magari possibile risalire fino alla tradizione originaria comune, e in questa maniera sarà possibile, oggi gli studiosi ritengono che sia abbastanza sicuro, la possibilità di arrivare fino a ricostruire i gesti e le parole di Gesù, distinguendo perciò ciò che Gesù fece e disse, quella famosa notte, l'ultima della sua vita, e le interpretazioni teologiche della catechesi, della teologia sinottica e paolina. Ecco, allora adesso noi cerchiamo di percorrere un pochino questo cammino, brevemente ovviamente. Cominciamo con Paolo e con Luca. Cominciamo con Paolo perché il suo testo è il più antico, in quanto è scritto intorno all'anno 55 d.C., prima dunque di ogni stesura dei Vangeli. Sono venuti tutti dopo. E come sempre Paolo colloca anche questo brano all'interno della sua preoccupazione pastorale. Egli è un pastore, un missionario, ed parla dell'istituzione eucaristica all'interno di una raccomandazione a considerare la cena del Signore come espressione e come momento forte della vita comunitaria, cosicché certi comportamenti della parrocchia di Corinto, che sono anticomunitari, qualcuno mangia e crepa di indigestione, qualcun altro non mangia e crepa di fame, sono assolutamente antitetici alla celebrazione eucaristica, cosicché non è possibile celebrare l'Eucaristia all'interno di comportamenti di questo tipo. L'Eucaristia dunque come giudizio, come verifica della comunità cristiana, ed è tutto un filone di riflessione che sarebbe interessantissimo. Se noi meditassimo sulla pagina di Paolo, dovremmo muoverci lungo questo filone. Ora, introducendo la narrazione del rito, l'Apostolo, come vedete, dice di non fare altro che richiamare ciò che aveva già trasmesso. Io ho ricevuto dal Signore quanto vi ho trasmesso. Quando l'ha trasmesso? Evidentemente in occasione dell'evangelizzazione di Corinto, negli anni dunque precedenti, 49-51, durante il suo secondo viaggio missionario, dopo lo stupendo imprevisto, dico stupendo perché le conseguenze sono state, come sempre capita nell'area della parola di Dio, splendide, fallimento di Atene. È fallito ad Atene e a Corinto raggiunge dei frutti di conversione assolutamente inattesi. E aggiunge, come vedete, che questa tradizione lui l'ha ricevuta dal Signore. E gli autori discutono se questo ricevere significa che ne ha avuto rivelazione diretta. Non è necessario pensare questo. Il verbo permette, nonostante la costruzione, di pensare che Paolo ha ricevuto dal Signore, nel senso che ha ricevuto attraverso gli intermediari, gli altri apostoli, la tradizione di questo rito che si celebra adesso anche a Corinto. E dopo questa introduzione Paolo riporta in una forma stereotipa, il che significa che siamo di fronte a una forma di memoria tradizionale. Diremmo un testo catechistico, mandato a memoria. È una delle forme del catechismo primitivo, potremmo dire. Che perciò ha tutta l'aria di essere un testo liturgico. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese il pane, dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così, similmente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il nuovo patto del mio sangue, fate questo tutte le volte che ne berrete in memoria di me. Data la concisione del testo, probabilmente abbiamo in questa redazione stereotipa, in forma mnemonica, soltanto le indicazioni rubricali, secondo le quali la comunità doveva ripetere negli atti e nelle parole il gesto di Gesù. In altre parole, qui abbiamo la trascrizione della rubrica liturgica, della celebrazione dell'Eucaristia che avveniva nella parrocchia di Corinto, che non era altra che la riproduzione di quello che Paolo stesso aveva imparato ricevendolo dalla grande chiesa gerosolimitana e antiochina. Ecco, a questo punto, se si fa il confronto con il testo parallelo di Luca, si possono cogliere alcune differenze e alcune somiglianze nello stesso tempo. Le accenno soltanto. Per esempio, Luca non ha l'inciso nella notte in cui fu tradito, anche se chiaramente anch'egli nel contesto si riferisce alla notte della cena pasquale e addirittura parla di Giuda traditore, che tradisce a tavola, chi mi tradisce è a tavola con me. Anche questo sarebbe una riflessione interessante. Giuda ha partecipato all'Eucaristia o non ha partecipato? È abbastanza secondario se si vuole la questione, ma appunto l'informazione dei documenti non è sufficiente a rispondere di sì e di no. Non tutti sono d'accordo i documenti, ma Luca appunto si riferisce alla presenza di Giuda all'Eucaristia. Così Luca parla del pane che è dato per voi, mentre Paolo dice soltanto quello per voi. Siccome l'espressione di Luca è più aramaica, ha dunque motivo di essere ritenuta più originale, di essere preferita a Paolo, eccetera. Ecco, io accenno solo, ci sarebbero tante altre cose da osservare. Facendo il confronto, che cosa emerge? Emerge che Luca, che scrive dopo San Paolo, probabilmente non prima degli anni Ottanta, il Vangelo di Luca non è anteriore agli anni Ottanta, non dipende assolutamente in maniera letteraria dalla prima ai Corinti. E allora, se io metto insieme il testo di Paolo e il testo di Luca e li confronto, posso riuscire a ritrovare qual è la fonte comune, appunto attraverso ciò in cui Paolo e Luca vanno d'accordo e che dunque doveva essere in uso nella comunità della Chiesa a cui Luca apparteneva, che era la Chiesa di Antiochia di Siria. E siamo negli anni 45. E gli studiosi ricostruiscono questo testo antiocheno precedente alla stesura di Primo Corinti e precedente alla stesura del Vangelo di Luca, che più o meno doveva suonare così. Lo prendo da uno degli studi più tecnici in proposito, che è di un vescovo, adesso è defunto, non molti anni fa, ed era un professore di Bibbia all'Università di Rovagno, Monsignor Descamp, Les origines de l'Eucharistie. Il Signore Gesù, la notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò, lo diede loro e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Similmente preso il calice, ma dopo il pasto, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo in memoria di me. Per esempio qui si vede che l'Eucaristia è collocata dopo il pasto. A Corinto si mangiava, si faceva una cena comune, e all'interno di una cena comune si fa l'Eucaristia. Questo pare che Luca già l'abbia eliminato, si vede che l'esperienza della Chiesa primitiva già aveva avvertito le difficoltà, una volta aumentato il numero dei cristiani che partecipano all'Eucaristia, di mantenere quella tradizione. E anche questo è pur interessante, no? Mi pare che oggi ci si domanda se anche pastoralmente potrebbe essere interessante fare una cena comune e poi fare Eucaristia, oppure prima fare Eucaristia e dopo continuare l'Eucaristia con una bella cena comune, che permetterebbe di valorizzare la partecipazione cordiale, vitale, esistenziale attraverso il pranzo anche alla messa, sentita allora non semplicemente come rito, ma sentito davvero così com'è, come pranzo reale. Ecco, allora sotto un profilo dottrinale potremmo dire che la parte redazionale di Paolo, cioè quello che Paolo vi ha aggiunto, è consistita nel sottolineare che il mangiare il pane, bere il calice, costituisce per i cristiani l'annuncio della morte del Signore fino alla sua venuta. Se avete badato al confronto, questo riferimento non c'era, non doveva esserci nella fonte originaria più antica. Ecco, questa è l'aggiunta di Paolo. È già la lettura approfondita della portata del rito. È già teologia paolina. Per quanto riguarda l'opera redazionale di Luca, cioè la parte che fa Luca, evangelista, scrittore, probabilmente si deve pensare che appunto sia consistito nel porre entrambi i riti, sia quello del pane che quello del vino, dopo il pasto. E non invece come in Paolo, prima il pane, poi la cena, poi il vino. E questo appunto probabilmente perché all'epoca in cui Luca scrive, la Chiesa oramai faceva già così nella celebrazione liturgica. Ecco, allora potete verificare, no? Come si leggono i testi, vedere un momentino come dal livello immediato, il primo, della forma in cui noi li troviamo adesso nei nostri Vangeli, nelle nostre lettere, si possa passare ai livelli inferiori, scavando e ritrovando perciò gli strati soggiacenti e dunque le forme più antiche. Ecco, così si fa per risalire, no? Dai testi fino a Cristo. Se passiamo adesso a Marco e a Matteo, possiamo accontentarci di ricordare che tutti notano, perché la cosa è così evidente, che Matteo dipende sostanzialmente da Marco. Riproduce la forma pressappoco identica, aggiunge solo una cosa alla fine della formula sul calice, se notate, che non trovate in Marco, dove si dice che questo è il sangue dell'alleanza che è versato
per voi in remissione dei peccati. Questa è l'aggiunta di Matteo, questo è un tema caro di Matteo. Lo trovate già fino dall'inizio del Vangelo dell'infanzia, quando spiega il nome di Gesù. Matteo annota, si chiama Gesù perché il suo nome significa salverà il suo popolo dai suoi peccati. E se badate, in fondo non è che l'esplicitazione della formula precedente, versato per molti, versato in favore, è un ebraismo questo, lo diremo ancora, non c'è in greco questa espressione, non ha senso in greco, quindi è certamente dovuta a un archetipo ebraico, il che dimostra come questa formula risale indubbiamente alla fase originaria palestinese del linguaggio e non quando è scritto in greco, e indica la totalità che è moltitudine, i tutti che sono molti, ecco, questo è il senso, non molti in antitesi a pochi come nel nostro linguaggio corrente. Questo vi dice come sia non sempre così semplice tradurre nel linguaggio italiano. Noi sentiamo sangue versato per molti e pensiamo che non sia per tutti, non è vero? Ora, questo non è certamente il significato del testo a livello di linguaggio originale palestinese. E c'è un riferimento esplicito, come vedremo, perché è molto importante, a Isaia 53, dove si parla del servo innocente che muore per espiare i peccati del suo popolo. Ecco, allora possiamo dal confronto ricavare una fonte comune, e dobbiamo dire che la fonte di Matteo è Marco, che alcuni giustamente chiamano formula petrina, perché come si sa il Vangelo di Marco è legato strettamente alla predicazione di Pietro, riproduce la catechesi petrina, si innesta nell'alveo della tradizione che ha come a capostipite e apostolo garante San Pietro. Ecco, così abbiamo allora la fonte di Luca e di Paolo, questo racconto antiocheno del 45, abbiamo letto, e abbiamo Marco, che è la fonte di Matteo. Ecco, se noi adesso confrontiamo la fonte pre-Paolo e pre-Luca, la fonte antiochena, con Marco, che è la fonte di Matteo, possiamo risalire a una fonte pre-antiochena, pre-Marco, e la cui origine può essere situata in Palestina, in lingua aramaica, è più o meno formulabile così. Il Signore Gesù, la notte in cui fu tradito, prese del pane, lo benedisse, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo dato per molti, fate questo in memoria di me. Similmente prese il calice dopo il pasto e disse: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per molti, fate questo in memoria di me. Ecco, questo racconto pre-antiocheno aramaico è databile intorno al 35-40 d.C. ed è molto vicino, come avete sentito, a quello conservato dalla fonte di Paolo e di Luca, con la sola variante importante che aveva per molti invece che per voi, come hanno Paolo e Luca. E vedete che questo racconto ha questa semplice struttura: rito sul pane, il pasto e rito sul vino. Certo, per poterci avvicinare all'ipsissima verba Christi, cioè alle parole identiche pronunciate da Gesù, bisognerebbe ricostruire il testo aramaico. E Jeremias, nel suo lavoro, dove non tutto è condivisibile, ma che è certamente uno dei lavori migliori su questa tematica, le parole dell'ultima cena, pubblicato da Paideia in italiano, tenta di ricostruire il testo aramaico, ed è facile, perché tutte le parole sono facilissimamente retrovertibili in aramaico o in ebraico, all'infuori della parola corpo, è l'unica parola che non si può retrovertire in aramaico o in ebraico, come vedremo. Per cui possiamo concludere questa prima linea di ricerca che, contro tutti coloro che in passato volevano far derivare il racconto della cena da riti e da culti pagani, risulta invece che questo racconto ha solidissime basi di origine nell'ambiente palestinese aramaico di Gesù. Certo, oltre non possiamo andare nella documentazione, ma come vedete siamo arrivati a non più di 5-10 anni dalla morte di Cristo. Quindi siamo vicinissimi al momento in cui Cristo ha fatto e ha detto queste cose e queste parole. Allora, se quello che adesso noi leggiamo nei nostri Vangeli e nelle lettere di Paolo è già la rilettura attualizzata delle liturgie, delle teologie delle chiese gerusalemitane, antiochene e greche, però sul piano della critica letteraria, quindi sul piano della scienza critica, sappiamo che dietro adesso è realmente possibile rivedere e risentire il gesto e la parola della fonte autore originaria, cioè Gesù Cristo. Ecco, credo che questo sia la prima cosa molto importante da collocare in una riflessione biblica sull'Eucaristia. Sapere che ci si muove sul terreno della storia. Sapere che l'Eucaristia non è un'invenzione della Chiesa successiva di Paolo o di una tradizione liturgica delle comunità apostoliche o post-apostoliche, ma veramente risale a Gesù, viene da lì. E possiamo ripercorrere della tradizione giudaica veterotestamentaria, perché il rito istituito da Gesù, di cui ci parlano queste quattro narrazioni, manifesta profondissime radici nell'ambiente culturale ebraico e raccoglie in sé, come in una specie di mosaico, molteplici filoni dell'Antico Testamento, quasi a costituirne una specie di sintesi fedeltà e di novità. In altre parole, Gesù fa dei gesti che però riprendono gesti più antichi di lui, dice parole che però riprendono parole più antiche di lui, e nello stesso tempo egli introduce in questi gesti, in queste parole antiche, delle variabili interessantissime che danno la novità sua e che precisamente costituiscono l'originalità della sua invenzione, della sua creazione. Allora, è solo leggendo questo contesto storico-religioso dell'Antico Testamento che i gesti e le parole di Gesù acquisiscono il loro vero significato. Questi elementi sono parecchi, io non potrò esaminarli tutti, soprattutto non potrò esaminarli tutti accuratamente. Perciò quello che io dico non si pensi che sia tutto quello che si dovrebbe pur dire, ma è soltanto, se volete, stasera un'indicazione di come si procede a leggere dei testi, perché essi prendono tutto il risalto che hanno. E sono la cena pasquale, sono il sangue dell'alleanza, sono il versato per molti, sono il sacrificio, sono il memoriale. Ecco, diciamo, di ciascuno di questi elementi, che appartengono tutti al contesto storico-religioso vetrotestamentario, qualcosa. E innanzitutto la cena, cioè il prendere cibo come segno sacro di comunione. È forse un aspetto al quale, per quanto mi risulta, quando si medita sull'Eucaristia, non si riflette a sufficienza. e cioè che Gesù ha istituito l'Eucaristia durante un pasto. Tutti i testi dicono mentre essi mangiavano, così Marco e Matteo, dopo aver cenato, così Paolo e Luca. Non soltanto, ma Gesù ha istituito l'Eucaristia nella forma di un pasto. La istituisce mentre sta mangiando e le dà la forma del mangiare, del bere, del pranzare. Difatti dice: mangiate, prendete e mangiate, bevetene tutti. Questo c'è anche in Giovanni, nel discorso eucaristico, come vedremo la volta prossima. Tant'è vero che Paolo chiama l'Eucaristia la cena del Signore, no? La cena del Signore. E al capitolo 10 della prima lettera ai Corinti la chiama la mensa del Signore. E come tutti sappiamo, Luca, soprattutto negli Atti, ma anche nel Vangelo, quella famosa scena di Emmaus ha una valenza eucaristica, non tutti sono d'accordo, ma io penso che abbia una valenza eucaristica, parla di spezzare il pane, che tra l'altro è un gesto che richiama quello compiuto da Gesù in occasione della moltiplicazione dei pani, col quale per esempio San Giovanni collega poi il discorso eucaristico. Bene, ora tutto questo non è secondario, cioè il fatto che Gesù faccia l'Eucaristia durante un pranzo e in forma di pranzo ha un'enorme rilevanza. E questa rilevanza la si coglie proprio se si colloca il pasto all'interno del contesto religioso e storico dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, in Oriente in genere, nel mondo biblico, il prendere cibo è un atto carico di significato. Probabilmente questo deriva anche da una coscienza più viva di quanto non sia oggi per noi la fatica di strappare alla terra il proprio sostentamento. In una società contadina, tutt'altro che opulenta, non dimentichiamo che la società del tempo di Cristo è povera, pensiamo alla parabola dei lavoratori che vengono chiamati addirittura un'undicima ora, vuol dire che c'è disoccupazione, grande disoccupazione. Ecco, in una società come questa il cibo, e in particolare il pane, che è la base dell'alimentazione, appare come una vera conquista e un dono di Dio. Non per niente nel Padre nostro, già nella formula di Matteo, ci viene detto: dacci oggi il nutrimento necessario. Noi traduciamo il pane quotidiano. Ecco, per questo cibarsi, specialmente cibarsi in comune, appare come un gesto che ha una sua sacralità. Difatti un pasto in comune è fatto in genere da commensali che sono quelli della famiglia, per cui la comunità della mensa è l'occasione sempre rinnovata per rinsaldare il senso già per se stesso vivo della comunità familiare, della comunanza del sangue. E nel mondo orientale, lo si sa, anche l'ospite che si trova a partecipare al banchetto familiare viene associato a questa atmosfera sacra in cui questo banchetto si svolge. Tant'è vero che nella preghiera pronunciata dal padre all'inizio e alla fine del pasto, come dovremmo essere abituati anche noi, questo insieme di sentimenti di riconoscenza, di comunione, viene dilatato oltre i confini del pasto che si sta consumando per celebrare la gloria e la potenza di Dio che fa nascere sulla terra il pane. C'è anche una bellissima benedizione sul vino, chi vuole leggerla può andare a vedere una nota del commento al testo di Matteo, in quella edizione di Cittadella dei Vangeli, che è veramente molto bella, almeno secondo me. In questa maniera il senso di religione intorno ad un'unica mensa si dilata fino ad assumere dimensioni di solidarietà umana. Dovrei fare molte citazioni a partire dai pasti di Abramo, ma tutti quanti li conoscete. Il pranzo nell'Oriente antico, nel mondo biblico, è la celebrazione di un'alleanza tacita. Accettare di sedersi a tavola con qualcuno vuol dire accettare un patto, un'alleanza. Per questo il pranzo nella Bibbia ha un'enorme importanza e non è assolutamente secolarizzato, ma sacrale, santificato. Sono tutti aspetti che dovremmo anche recuperare. Per questo non so se il self-service sia in questa linea, ecco, se il mondo che ci invita a camminare verso l'eliminazione del pranzo e il nutrimento per pillole sia proprio in questa linea. Io spero che i pranzi ci saranno sempre e sono contento che i preti una volta facevano i pranzi, si dicevano tutti i salmi, le feste dei preti terminavano in gloria appunto con dei bei pranzi parrocchiali, adesso un po' meno, e non è buon segno, almeno a mio avviso. Io ricordo sempre i pranzi degli alpini, mio papà era un alpino, dove appunto si mangiava pane e salame e si beveva vino ad Amigiane, ma si celebrava soprattutto la gioia della comunione, dell'amicizia, si mangiava l'amicizia, che è un'altra cosa. E questa dimensione sacrale, santa del pranzo. E il padre di famiglia, dopo la benedizione, non tagliava col coltello il pane, che era unico, la grande michetta di un tempo, ma lo spezzava precisamente, come appunto farà poi Gesù, dando inizio così al pranzo. Anch'io quando faccio i pranzi con gli amici, in genere comincio sempre spezzando il pane, lo distribuisco un pezzetto per ciascuno, perché si sappia che voglio essere amico di tutti e desidero che tutti siano appunto amici con me. E tant'è vero che questo termine diventerà tecnico tra i cristiani, spezzare il pane, mentre non diventa tecnico tra gli ebrei dopo. Ora, quando Gesù si pone a mensa, ecco, riprende allora questi atteggiamenti e li arricchisce, li precisa. Tant'è vero che, per esempio, fa un'occasione dei pranzi per portare al limite il senso dell'ospitalità. Pensate alla scena della peccatrice innominata durante il pranzo del fariseo Simone, che è uno dei gesti rivoluzionari da Gesù Cristo, rivoluzionari sotto molti aspetti. Così egli pranza per tradurre concretamente in atto la volontà di demolire finalmente tutte le barriere che la superbia, l'orgoglio umano ha innalzato, facendo entrare nel circolo quelli che sono stati buttati fuori, gli emarginati, i peccatori, i pubblicani, le donne. Sono i pranzi che fanno scandalo, costituiscono inciampo per la fede dei ben pensanti. Gesù evangelizza coi pranzi, come vedete. E nessuna meraviglia allora che il pranzo offra una delle immagini preferite per illuminare il mistero del regno di Dio. Le nozze messianico-escatologiche, no? Tante parabole hanno come segno, come simbolo il pranzo. Allora, ecco, la cena da Dio di Gesù coi discepoli è un anello di molte cene comunitarie. Non arriva improvvisa, arriva al termine di tutta una pedagogia del pranzo, una evangelizzazione mediante il pranzo. Pranzo che i suoi continueranno anche dopo Pasqua, considerandole pasti col risorto. Gesù risorto torna e pranza con i suoi, che sono le prime realizzazioni del banchetto gioioso dell'epoca escatologica. Tant'è vero che aver mangiato e bevuto con Gesù prima di Pasqua e dopo Pasqua, dal battesimo di Giovanni fino all'ascensione, diventerà il criterio per scegliere il successore di Giuda. Per rifare il numero 12 del collegio dei testimoni ufficiali e incaricati, il criterio è aver mangiato e bevuto insieme a Gesù prima e dopo Pasqua. E allora è chiaro che fare Eucaristia in una cena e in forma di cena voleva dire innanzitutto precisamente offrire un'espressione di familiarità e di fraternità. Voleva dire già cominciare dunque a far capire che cosa voleva che fosse per lui questo rito. Tanto più che si tratta di cena pasquale, e la cena pasquale, anche qui non lo si dovrebbe dimenticare mai, è per eccellenza l'unico banchetto sacro familiare. Tant'è vero che è l'unico rito sopravvissuto all'ebraismo, dopo la distruzione del 70. Oggi gli ebrei, non so se lo ricordate, non hanno sacrifici, non hanno sacerdozio, no, perché non hanno tempio, e si pregano davanti ai resti. Discutendo se portare anche la Pasqua in un giorno fisso, anche la nostra Pasqua cattolica, no?
In un giorno fisso e non più alla domenica, a seconda delle fasi lunari. Comunque sia, se voi guardate i testi, tutti sono d'accordo nel dire che Gesù ha celebrato l'ultima cena durante la cena pasquale. Venne il giorno degli asini, quando si doveva immolare la Pasqua. Il primo giorno degli asini, quando si immolava la Pasqua. La stessa cosa è confermata da Giovanni. Ecco, allora la cena è collegata con la Pasqua ebraica. Ora gli evangelisti sono ben coscienti che Gesù ha inquadrato la novità della sua cena nella cornice di questa antichissima istituzione che risale all'esperienza dell'esodo. Ed è proprio questo intreccio di fedeltà e di novità che va sottolineato, perché è decisivo per capire l'unità dei quattro racconti e cogliere poi appunto il significato del gesto di Gesù. Intanto che si tratti di un pasto solenne e non di un pasto feriale qualunque, appare dal luogo, la sala appositamente preparata, dalla maniera con cui i commensali si mettono a mensa sdraiati, secondo la costumata dei banchetti ellenistici. Questo spiega molte cose, spiega per esempio come Giovanni sia sul petto di Gesù, semplicemente vuol dire che occupa il divano che si trova davanti a Gesù. Gesù è seduto qui sulla sinistra del tavolo principale e Giovanni si trova lì, appoggiato così sul gomito, e quindi si appoggia sul petto di Cristo. È una formula stereotipa per dire che occupa il posto dell'amico particolare, tutto lì. Pietro occupa il primo posto del tavolo di destra, il primo, lì a sinistra. Andrea occupa il primo posto del tavolo a sinistra e Giuda l'ultimo. E dunque Gesù si trova precisamente tra Giovanni da qui e Giuda che è lì. Si capisce come possono colloquiare tra di loro, come Giovanni possa dare occhiate e ricevere nella Pietro, così Giovanni possa sentire quello che dice Gesù e gli altri no. Questo è più o meno possibile ricostruzione del cenacolo. Bene, c'è anche il vino, il che non era familiare nei poveri pasti quotidiani, appariva di quando in quando, invece era rigorosamente richiesto nella cena pasquale, in cui si mesceva quattro volte. Ecco dunque, questa è la cena, e quindi niente di speciale. Però a un certo punto ci sono dei gesti nuovi di Cristo. Primo gesto nuovo, che non è più della cena pasquale ebraica, avviene quando passa il terzo calice. Il padre di famiglia si alza e beve il vino dal calice, e gli altri si alzano insieme e bevono il vino dai loro bicchieri. Gesù invece prende il suo bicchiere e lo fa passare. Ecco la prima novità, perché tutti bevano nel suo bicchiere. Ecco la prima novità. Perché questi sono particolari, voi direte, ma sono molto importanti, non ci badiamo mai. Ma sono questi particolari che mettono in luce precisamente quello che Gesù vuol far capire di nuovo. Dunque vuole che si beva nel suo bicchiere. Allora è chiaro che è a questo bicchiere che gli dà un nuovo significato, e insieme vuole precisamente che si affermi la comunione con questo bicchiere, o meglio, attraverso la comunione con questo bicchiere sia significata la comunione con lui che lo fa passare. Poi vi sono due altre singolarità molto più forti che riguardano il carattere sacrificale e il carattere commemorativo della Pasqua. La Pasqua è un rito sacrificale, cioè ha valore di sacrificio. Questo è un dato indiscutibile, nessuno discute su questo punto. Veniva immolato l'agnello al Tempio, prima del pasto, ciascuno aveva il suo agnello, e c'era questo grande sacrificio collettivo, che ciascuno lo uccideva, lo immolava, poi lo portava a casa, lo arrostiva, con una tecnica particolare, e poi lo si mangiava appunto durante la cena insieme con il pane asino, le erbe amare, la salsa speciale, se no la crochet, eccetera. Ora, nella cena di Gesù, all'agnello
vengono associati strettamente il pane e il vino. Ecco la novità. E a questo pane, a questo vino, si collega l'idea di sacrificio. Questo è sottolineato chiarissimamente per il calice, sangue versato per molti, sangue della nuova alleanza, calice dell'alleanza. Tutto questo rimanda allora ai sacrifici dell'Antico Testamento, in particolare al sacrificio pasquale dell'alleanza. Noi possiamo leggere in Esodo 24, quando il sangue dell'unico agnello è asperso sull'altare, sulla pietra, l'altare, e su 12 steli, 12 sassi, l'altare che rappresenta Dio e i sassi che rappresentano le 12 tribù. Perché il sangue è il segno della vita, appartiene a Dio. Allora attraverso questo rito che cosa vuol dire? Che un'unica vite unisce oramai gli alleati, l'altare, Dio e le 12 tribù, il popolo. In altre parole, sono diventati consanguinei. Sono adesso dello stesso sangue. È un rito di sangue, tutte le culture ce l'hanno, no? Perfino le mostrande che c'è sulle pareti dei muri di molte strade, non ho mai saputo cosa fosse, io l'ho chiesto a molti e nessuno me l'ha saputo dire. Credo che nessuno di quelli che interpello appartengono a questa setta, a questo club delle mostande, non lo so, ma sarebbe sapere di questa storia. E l'idea è forse meno presente sul pane, presente in Paolo, corpo dato per voi. Invece in Matteo e Marco per il pane non c'è questa specificazione, però da tutto il contesto è chiaro che pane e vino non sono divisi l'uno dall'altro, appartengono come corpo e sangue all'unico soggetto che è Cristo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Dunque per Gesù pane e vino sono gli elementi nuovi della cena pasquale che è sacrificio. Ora, a quale realtà dell'Antico Testamento il gesto di Gesù si può collegare perché si possa percepire la portata sacrificale di questi segni del pane e del vino, che adesso per Gesù diventano più importanti in qualche modo dell'agnello? I rabbini dicevano che se uno non aveva tempo di mangiare il resto, purché mangiasse l'agnello, aveva fatto la cena pasquale. Gli altri elementi erano secondari. E invece, vedete, Gesù in qualche modo privilegia l'elemento pane e l'elemento vino. Ed ecco qui allora sovviene appunto la formula sangue versato per molti, pane dato per voi. Perché questa formula rimanda a un testo famosissimo di Isaia 53, versetto 7, il famoso quarto carme del servo di Yahweh, che presenta precisamente il servo sofferente che offre la propria vita in espiazione per i peccati del popolo. Ora, il servo è paragonato a un agnello condotto al macello. Ecco, allora si vede con chiarezza che per Gesù la sua cena pasquale, che è ancora quella ebraica, riceve però adesso una novità assoluta, perché questa cena pasquale viene arricchita da lui di ulteriore simbologia. Questo pane è il mio corpo che è dato, questo sangue, questo vino è il mio sangue che è versato per molti, cioè precisamente è il sacrificio dell'agnello antico che cede il posto al sacrificio di Gesù. Sacrificio di Gesù che dunque, alla luce del servo sofferente di Isaia, si presenta come un sacrificio di espiazione vicaria in favore appunto della moltitudine. Ma c'è ancora un'ultima novità, altrettanto importante, ed è quella del memoriale, la cena memoriale di Cristo. Anche su questo punto Gesù si mostra fedele allo spirito della celebrazione pasquale ebraica, ma in pari tempo la supera. La Pasqua ebraica ha caratteri di memoriale, piccaron letteralmente in ebraico, che non vuol dire soltanto ricordarsi di, ma attraverso la memoria del rito ripresentare la potenza di grazia liberatrice che Dio ha compiuto attraverso l'evento storico. Per cui mentre si celebra la Pasqua, chi la celebra deve sentirsi in qualche modo contemporaneo dell'evento pasquale. Tant'è vero che al bambino minore, al figlio minore che chiede a papà che cosa stiamo facendo, perché mangiamo l'agnello in questa maniera, papà risponde: perché oggi noi usciamo dall'Egitto, non ieri, non perché i nostri padri, perché oggi noi. E il famoso Rabbi Gamaliel, che è contemporaneo di Gesù, come tutti sapete, appunto commenta la Pasqua ebraica, cito solo la prima frase: in ogni generazione l'uomo deve considerare come se fosse stato tratto personalmente dall'Egitto. Chi celebra la Pasqua partecipa realmente all'evento esodiano. Perché? Perché Israele è un popolo che crede al Dio presente, non passato, che opera la salvezza adesso e continua a chiamare all'alleanza e alla comunione con lui, il suo popolo. Ora, che cosa fa Gesù? Gesù, fondando il nuovo patto, calice della nuova alleanza, propone come zikaron, cioè come memoriale, non un gesto salvifico, ma se stesso. Fate questo in memoria di me. Ecco la novità. Queste parole che ricorrono due volte in San Paolo, come avete visto, una volta in Luca e non invece in Marco e in Matteo, ma la loro assenza è soltanto apparente, perché l'idea è contenuta nel commento finale della cena: vi dico in verità che non berrò mai più del frutto della vite fino a quel giorno quando lo berrò nuovo nel regno di Dio. E con queste parole chiaramente Gesù dichiara che sarà presente con i suoi quando sarà venuto il regno, cioè quando compiuto il mistero della sua passione e risurrezione, i suoi si raccoglieranno nel suo memoriale insieme a lui come Signore. Ecco, allora vedete che queste parole cambiano il significato della Pasqua. Oramai che cosa è capitato? Che non si celebrerà più la Pasqua in memoria di Yahvé, ma si celebrerà la Pasqua in memoria di Gesù. E badate che queste parole dette dagli ebrei in pieno giudaismo, invitandoli a compiere un memoriale non più per Yahvé ma per Gesù, sono qualcosa di assolutamente rivoluzionario ed eloquente. E questa è già di per sé un'evangelizzazione, cioè l'annuncio di qualcosa di nuovo, di originale. Possiamo dire che davvero, almeno in confronto al giudaismo, i cristiani possono qualificarsi come coloro che fanno memoriale di Gesù di Nazareth, senza per questo rinnegare o rifiutare Yahvé e le sue meraviglie del creato della storia dell'antico Israele, ma senza fermarsi all'Antico Testamento. I cristiani sono quelli che adesso fanno memoria di Gesù. E questa memoria, notate bene, si compie nella comunione. Io berrò nuovo questo calice insieme con voi, ed egli vuole che appunto si beva nel suo stesso bicchiere, dunque nel raccogliersi intorno alla mensa del pane e del vino, cioè mangiando e bevendo, celebrando dunque un pranzo, i fedeli fanno memoria di Cristo, come dirà appunto San Paolo: ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, celebrate la morte del Signore finché egli venga. Allora abbiamo nel gesto eucaristico addirittura la rivelazione del Vangelo, della lieta notizia, della presenza definitiva di Dio in Cristo con i suoi, quando i suoi fanno memoriale con lui mangiando insieme il pane e bevendo insieme il vino. A questo punto possiamo concludere, siamo arrivati alle parole più importanti e possiamo allora cogliere il significato profondo dell'Eucaristia. Abbiamo visto come quelle eucaristiche sono gesti e parole che fondano la comunione tra Gesù e i suoi, all'insegna del sacrificio di espiazione vicario, come memoriale attivo della sua presenza. Ma qual è allora la vera portata delle parole di Cristo? Questo, cioè il pane, questo, cioè il vino, è il mio corpo dato per voi, il mio sangue versato per voi, per noi. Puro simbolismo o realismo? Qualcuno conclude il realismo perché c'è il verbo essere, ma questo non è decisivo assolutamente, e non tanto perché in ebraico, in aramaico la copula non c'è. Gesù non ha detto questo è il mio corpo, ha detto questo è il mio corpo. Ma è perché il verbo essere permette anche un senso simbolico. Quando Gesù dice il seme è la parola di Dio, è chiaro che parla simbolicamente. Ma a parte il fatto che Gesù, quando dice queste parole, è presente fisicamente, e dunque non si vedrebbe proprio perché possa consegnare una presenza a un simbolo quando lui è lì. Perché nascondersi dietro il pane e il vino nella prima cena quando egli è presente? Perché vuol dire che le sue parole hanno una portata ben ulteriore, invitano a ripetere in futuro quel rito senza la sua presenza fisica, proprio per far capire che egli sarebbe stato in modo specialissimo presente. E Gesù questo l'ha fatto capire durante la sua vita, molto spesso ripetuto sarò con voi. Ma si tratta di tentare di capire bene qual è la portata delle parole, soprattutto della parola corpo, cioè poi della parola vino, che cosa vuol dire questo è il mio corpo, il mio sangue. Ora, dire mio corpo non può essere inteso nel significato sbiadito di compagine biologica, anche perché il greco soma è ricco di una virtualità semantica che non permette di fermarsi a questo significato. Soltanto che l'aramaico e l'ebraico non hanno un termine che corrisponda adeguatamente alla parola soma, ciò che designi un composto organico, indicando nello stesso tempo l'unità e la complessità vivente. Allora ci si chiede quale sarà stato il vocabolo che ha usato Gesù. E qui ci sono due possibilità. O ha usato la parola aramaico guf, che poi diventa anche ebraico, ma l'ebraico post-biblico, che indica il corpo ma come persona, come io. Allora per dire io, dice il mio corpo. Oppure può aver usato la parola basar, in ebraico bishra, che se significa la carne, cioè indica l'elemento corporeo, o anche l'uomo in quanto è posto in relazione con altri esseri. Allora se Gesù ha detto den gufai, allora è come se avesse detto sono io, questo sono io, questo pane sono io. E se invece avesse detto den bishri, allora è come se avesse detto questo sono, è il mio corpo come punto di riferimento e di comunione, che è il senso del corpo nel mondo biblico semitico. E gli autori discutono chi è per l'una, chi per l'altra. Probabilmente le due proposte non si elidono. Se l'ultima cena, come abbiamo visto fin qui, è percorsa dalla sollecitudine, vedete, di Gesù di innestare realtà nuove nel tessuto della vecchia tradizione, lui per prima lo scrivo saggio, no? Che prende cose nuove e vecchie. Allora perché non credere che questo caratterizzi anche il momento centrale? È proprio quello in cui Gesù pronuncia queste parole eucaristiche, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Allora che cosa dobbiamo dire? Che Gesù nello stesso tempo ha voluto sottolineare la sua identità, questo sono io, e la sua presenza come fonte di comunione, questa è la mia carne come principio di relazione. Ecco, questa è la portata della parola di Cristo. E la liturgia, cioè i testi nostri attuali, biblici, Matteo, Marco, Luca, Paolo, che hanno usato il greco soma, non hanno tradotto scorrettamente, ma hanno interpretato la parola aramaica o ebraica di Cristo, sia gufa che basar, precisamente esprimendo questa fedeltà e questa novità, cioè questa pienezza dell'affermazione di Cristo. La cui portata dunque conclusivamente potrebbe essere espressa così. Questo sono io stesso e così concreto, carne,
che vi raccolgo in comunione. Ma poi c'è il sangue, e questo anche fa meraviglia. È l'unico caso in cui il sangue è connesso con il corpo. Non c'è un altro caso, ed è per di più scandaloso, lo vedremo maggiormente per Giovanni 6. Bere il sangue è una cosa inaudita, appunto perché il sangue è il sede della vita, dunque tabù riservato a Dio. Voi sapete che subito dopo, nella crisi dei giudaizzanti, il concilio di Gerusalemme, pro bono pacis, darà quattro regole disciplinari. Una di queste è astenersi dal sangue, e l'altra astenersi dalle carni, dalle bestie soffocate in cui c'è ancora il sangue. Una proibizione anche ai pagani, che queste cose non ci vadano, di mangiare sangue, di mangiare bestie con dentro il sangue, per rispetto ai tabù giudaici. Eppure Gesù dice: non appena questo pane è il mio corpo, ma aggiunge questo vino il mio sangue. Perché mai questa aggiunta, per di più scandalosa, inaudita, anche questa rivoluzionaria? Appunto perché il sangue richiama, come si è detto tutto prima, il sacrificio, il sangue versato. E allora ecco, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, nella loro pienezza significante, ti dicono questo. Gesù intende regalarti se stesso. Questo sono io, così concreto che vi riunisco in comunione, offrendomi in sacrificio per voi. Ecco, questo è il significato pieno, reale, dell'espressione di Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Io mi fermo qui, perché poi la teologia ve la faranno Monsignor Biffi, Linus e il Giacomo, no? E gli daranno tutto ciò che c'è dentro in queste espressioni, ma a me premeva che perlomeno come piattaforma di partenza si avesse una base un pochino seria, obiettiva, scientificamente valutata ed esaminata, sia sul piano storico sia sul piano letterario, e perché si sia certi che questo è avvenuto, che Gesù ha fatto questi gesti e ha detto queste parole, e perché se ne percepisca la portata originaria a livello della forma con la quale Gesù l'ha pronunciata per la prima volta. E basta il significato alla fine della sua originaria rilevanza aramaica o ebraica perché non si possa non restare commossi quando ci si rende conto che Gesù, come testamento ultimo del suo ultimo pranzo con i suoi, nella fedeltà ma trasformatrice e trasfigurante della Pasqua ebraica, ti regala non qualcosa, non un gesto, ma lui stesso, e in una concretezza tale che ci riunisce in comunione con lui e tra noi, perché lui è con noi come sacrificio perenne per noi. Mi hanno detto che alla fine io dovrei recitare con voi il Padre Nostro, lo faccio molto... Ah, scusa, non avevo visto.
No, prima del Padre Nostro vorrei ringraziarla, perché le esprimo il mio sentimento, perché le sue parole, penso di comprendere anche alcune cose anche di altri, perché le sue parole sono come condotto a liberarci da certe riflessioni che noi istintivamente potremmo fare, certe idee che potremmo applicare sul tema dell'Eucaristia, ma ci hanno come condotto a porci di fronte al fatto dell'Eucaristia, così come esso ci si presenta, così come esso ci viene detto. E questo penso sia il miglior inizio a un corso di catechesi per l'Eucaristia, perché come se dalle sue parole emergesse poco alla volta, dalle nozioni, dalle ricchissime informazioni che lei ci ha dato, questo fatto di fronte al quale porci, di fronte al quale metterci. E questo penso, per questo volevo ringraziarlo. Prima del Padre Nostro, con cui concludiamo questa prima serata, vorrei dare alcuni avvisi, sono molto brevi, di cui saprete già, avendo visto i manifesti e avendo ricevuto i volantini. Il primo riguarda l'incontro che faremo domenica al Teatro Lirico alle ore 10. Questo incontro è stato da noi promosso per un motivo molto semplice, lo posso dire in questi termini. 3 anni di pontificato di Papa Wojtyła, esce un film, a Milano è in 2 sale, Milano non se ne accorge. Milano sta trascurando con una forma anche di cinismo, a mio avviso voluta, questo evento, per non porsi di fronte ad un fatto culturale che può interrogare, che può interrogarla. Noi siamo rimasti molto sconvolti da questa reazione che Milano ha avuto, non solo di fronte al film, ma di fronte alla possibilità di comprendere chi era, cos'è questo pontificato di Wojtyła. E allora abbiamo pensato bene di fare un momento di dibattito, una manifestazione culturale quindi, in cui poter porre questo problema, in cui poter comprendere noi cosa sia Wojtyła, cosa sia questo pontificato per noi, per la società, per la Chiesa, parlandone con alcune personalità, con lo stesso regista del film, Zanussi, con uno scrittore, Testori, e con un altro regista, Olmi, che ha tentato un recupero della tradizione cristiana nella nostra nazione. Quindi sarà un momento, faremo una tavola rotonda, porremo delle domande a queste tre personalità e sentiremo e tenteremo con loro di dare una risposta alla domanda che mi hanno messo come tema all'incontro: chi è Papa Wojtyła? Quindi domenica 25 al Teatro Lirico alle ore 10. Il secondo avviso riguarda quel manifestino, quel foglietto che avete potuto vedere o ritirare all'entrata. È un'iniziativa che facciamo per promuovere il Centro San Carlo, per spiegare, per illustrarlo. Vi pregheremmo di usarlo voi stessi e di diffonderlo, di farlo pervenire a amici, conoscenti e colleghi. Nell'ultima pagina è segnato anche la possibilità di collaborare al Centro San Carlo economicamente, visto che noi di soldi abbiamo quelli che riusciamo a tirare su dalle sottoscrizioni. Per far questo c'è una quota di amico sostenitore che non coincide con la quota del corso di teologia. Questo deve essere abbastanza chiaro, nel senso che uno può iscriversi al corso di teologia e non essere amico, o viceversa. L'amico del San Carlo però ha degli sconti notevoli, per cui ammortizza la quota nel breve giro di 3-4 mesi. Dipende se fa attività culturali, se invece non le fa, non le perdi soldi. Il terzo avviso...
Li regala.
Come?
Li regala, non li perde.
Sì, sì, li regala. Il terzo avviso riguarda il prossimo appuntamento di questo corso di catechesi, che sarà giovedì 19 novembre. Ci sarà con noi ancora Monsignor Saldarini, e il tema sarà l'Eucaristia nella riflessione apostolica. Questa sera abbiamo cominciato in ritardo, vorremmo la prossima volta cominciare alle 9 precise, come indicato dal foglietto. Quindi preghiamo, vi preghiamo di arrivare non alle 9:05.